Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: no, si chiamerà Giovanni. Le dissero: non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca, gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. È parola del Signore. Nel ritornello del Salmo abbiamo ripetuto insieme questa frase: io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Ne siete convinti? L'avete detta con fede? Che ognuno di noi è un dono di Dio chiamato all'esistenza per poterlo conoscere e amare. Ecco, questa è la storia bellissima che intreccia la vita di Maria e Giuseppe con la vita di Elisabetta e Zaccaria. Voi ricorderete, il Vangelo di Luca racconta in parallelo queste due vite e c'è il dispiacere di Elisabetta di non poter avere bambini e Dio compare nel Tempio a suo marito Zaccaria e gli promette un figlio, ma Zaccaria non ci crede. Ha degli elementi concreti, fisici, per dire che ormai sua moglie non può più avere figli. E allora, interessante, Dio lo rende muto, non può più parlare. E l'uomo che non si fida di Dio, che non accetta la strada che Dio indica, è meglio che non parli, perché direbbe delle cose che non sono nella direzione giusta. E rimane muto fino al momento in cui sua moglie partorisce. Quando la parola di Dio si rende manifesta in Giovanni Battista che è nato, ecco che allora si scioglie la sua lingua. E cosa esce dalla bocca di Zaccaria? Quel bellissimo inno che coloro che recitano la liturgia delle ore pronunciano tutte le mattine: il benedetto, benedetto sei tu Dio di Israele, perché hai visitato e redento il tuo popolo. Bellissimo quindi questo passaggio da una bocca che è inutile che parli, e certe volte lo diciamo anche noi, che certe persone potrebbero star zitte, che sarebbe meglio, a diventare invece annunciatori, non di se stessi, ma annunciatori di Dio, della sua gloria, del suo amore. Si intreccia con questo racconto, quello di Maria. Anche Maria è in condizioni di non avere bambini, perché non ha ancora un marito. E Dio le chiede di fidarsi che un figlio glielo darà lui. Maria, direi all'opposto di Zaccaria, si fida. Nascono questi due bambini, uno è Gesù uno è il Battista. È una storia densa di spirito. Vi ricorderete che quando Maria va a visitare sua cugina Elisabetta per poterla aiutare, visto che è una anziana e quindi la maternità gli pesa molto, nello stesso momento in cui Maria entra in quella casa, portando nel suo grembo Gesù, quindi, se mi permettete il paragone, è la prima processione eucaristica. Maria porta Gesù già nel suo cuore, nel suo corpo, e lo porta in casa di Elisabetta. E il bambino nel grembo di Elisabetta trasalisce. Ed Elisabetta poteva interpretarlo come un gesto qualunque che tutte le mamme sanno che avviene. No, Elisabetta dice, e qui c'è il dono di Spirito Santo, ho sentito che mio figlio ha trasalito per la tua presenza. E Elisabetta pronuncia quelle parole bellissime che noi poi diciamo tutti i giorni nell'Ave Maria: benedetta sei tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Allora sentite che qui c'è una realtà materiale, due mamme, due bimbi, quindi cose di casa nostra, cose che molti di voi hanno vissuto con amore, ma c'è una realtà più profonda che è quella dello Spirito Santo, l'amore di Dio presente, che dà senso a tutto questo. Allora io penso davvero che celebrando la festa della nascita, perché oggi ricordiamo soprattutto che nasce questo bambino che si chiama Giovanni Battista, e noi dobbiamo cercare di capire che su ognuno di noi, anche quando non ci sono dei segni così particolari, c'è un disegno di Dio. Io oso dire che c'è una specie di filo rosso che guida la nostra vita dal primo giorno all'ultimo, e sa Lui dove conduce questa vita, sa Lui qual è il meglio per la nostra vita. Pensate, Giovanni Battista, Gesù l'ha definito il più grande tra i figli di donna. Quindi se Gesù, che è Gesù, dà questa definizione di Giovanni Battista, noi ci mettiamo, direi, riverenti ad accoglierla. Ebbene, per questo che il capolavoro in qualche maniera che Dio ha creato, la vita non riserva comodità, agi, tranquillità, la sua vita riserva addirittura il martirio. Allora, voi capite che è una lettura che noi dobbiamo fare della nostra vita con la capacità di avere l'occhio già lanciato oltre la storia umana, nel profondo del disegno di Dio. E molte volte io penso che lo facciamo nella preghiera, gli diciamo: Signore, fammi capire cosa mi chiedi, perché questa situazione, perché c'è questa cosa che non prevedevo. E facciamo bene a pregare e a chiedere luce, luce di Spirito Santo, per essere capaci di accettare il suo progetto, non il nostro. Noi ne abbiamo uno, molte volte molto materiale, stare bene, non ammalarci, vivere tanti anni, per carità, tutto una cosa buona, non è cosa cattiva. Dio ha un progetto molto più ricco, ci sta pensando per quando saremo totalmente con Lui per sempre. E allora capite che anche il dolore, la prova, le difficoltà vengono a far parte di una storia di salvezza, di una storia che realizza pienamente il suo progetto e la nostra vita. E così nasce questo grande profeta. E direi che la parola profeta è molto chiara nel caso di Giovanni Battista, non perché preveda il futuro, no, ma perché parla a nome di Dio, cioè dice le cose che direbbe Dio al suo posto, con molto coraggio, un coraggio tale da andare davanti a Erode, il padrone, il capo, colui che ha diritto di vita e di morte, dice: non ti è lecito, non ti è lecito. Oppure vi ricordate quando al fiume Giordano accoglie le persone che credono che è necessario un cammino di conversione, e a ogni categoria di persone dice con esattezza che cosa devono fare per convertirsi, e poi amministra questo battesimo di penitenza, cioè oggi lo paragoneremmo alla nostra confessione, cioè al bisogno di andare davanti al Signore a riconoscere la limitatezza della nostra vita, la debolezza, e dire: Signore, dammi la tua forza perché io voglio cominciare una vita nuova. Quindi profeta perché parla come parlerebbe Dio. Ma allora questa è una cosa che ci riguarda tutti. Se prima dicevo che molte volte faremmo meglio a tacere, perché se non abbiamo Dio nel cuore è inutile che parliamo, ma a questo punto con la forza di Giovanni Battista dobbiamo dire: noi dobbiamo parlare, ma non per dire cose superficiali o vane, ma dire quello che direbbe Gesù, che direbbe Dio al nostro posto. Pensate in famiglia, quante occasioni in cui davanti a scelte operative c'è un modello materialista, un modello che non crede in Dio, e c'è invece una scelta che dimostra con chiarezza che noi abbiamo fede, e noi dobbiamo dire la parola che direbbe Gesù al nostro posto. Pensate quando dobbiamo consigliare una persona che deve scegliere. E sto pensando con molta concretezza a tante situazioni che toccano la vita umana, pensate all'aborto, situazioni che toccano la giustizia, il rispetto dei beni altrui, situazioni che riguardano il matrimonio, che non è un gioco dove si può cambiare il partner quando si vuole. E allora lì ci vuole il coraggio del profeta, il coraggio di dire quello che direbbe Gesù al nostro posto. Allora voi capite che la parola profeta noi la possiamo attribuire a tante persone che conosciamo e che hanno il coraggio di testimoniare la loro fede. Io penso anche ai catechisti, alle catechiste, cioè a tutte le persone che insegnano, che additano Gesù. Ecco, il momento direi più bello, più forte, che anche Giovanni Battista ha raggiunto, è quando vede arrivare Gesù al fiume Giordano e lo indica ai suoi discepoli, a coloro che sono con lui e che credono: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ricordiamocelo oggi quando, durante la messa, poco prima della comunione, questa voce risuonerà nuovamente e diremo che l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo è qui presente, vivo in mezzo a noi. Ecco, in quel momento Giovanni Battista raggiunge il vertice. Non è nato per sé, è nato per indicare Gesù, è nato per aiutarci ad andare nella direzione giusta. Allora anche noi dobbiamo chiedere nella messa di oggi di avere il coraggio di chiedere al Signore di essere profeti, cioè di dire le sue parole, di avere il coraggio di puntare su Gesù e indicare Gesù a tutte le persone che incontriamo. Chiediamo davvero che vinca le nostre paure, le nostre vergogne, e ci aiuti a essere coerenti. Abbiamo ricevuto il dono dello Spirito, dell'amore, la vita, siamo delle meraviglie create da Lui, che Lui ci dia adesso la forza e il coraggio di testimoniarlo a tutte le persone che vivono con noi, perché Gesù regni davvero in tutti i cuori.